Radio Cybernet on the web. Benissimo, siamo finalmente tornati. Radio Cybernet ricomincia oggi le trasmissioni dai nuovi studi di Catania. Io sono Asbesta, sono sempre qua e sono qui anche per spiegarvi il motivo di questa assenza. L'assenza è stata causata dal trasloco di tutte le nostre apparecchiature dalla nostra sede di Palazzolo a questa attuale di Catania. Ed è proprio da Catania che abbiamo deciso di rinnovare il nostro assetto, il nostro palinsesto, le nostre sigle e di fare un tuffo negli anni 70 con queste musiche che man mano ascolterete durante le trasmissioni. Logicamente non abbiamo perso di vista i vecchi scopi, vale a dire fare informazioni in rete, sulla rete, per la rete e mandare logicamente musica di gruppi poco noti, sconosciuti, di amici nostri che non hanno contratto, eccetera, eccetera, eccetera. Tra le varie notizie di cui potremo incominciare a parlare, sono tante le notizie che sono passate alla nostra attenzione durante il nostro trasloco e le abbiamo tutte salvate qui in un documento che sto facendo scorrere, messaggi vecchi di Fausto Saporito riguardo a Meta SV, Meta e poi due tizi che vogliono fare dei takeover. Si tratta di notizie molto vecchie, tra cui addirittura trovo qui un messaggio di Cerino relativo all'Italian Gathering 97, sono i risultati delle competizioni che adesso vado ad annunciare. Il vincitore della demo competition per PC è stato Spinning Kids con Back to the Mansion, che noi non abbiamo visto, ha avuto 164 punti. La demo competition Amiga è stata vinta da Dark Age con Drag Vanilla Syndrome, mentre la intro competition PC è stata vinta da Control Unit con Beyond the Sea. Poi abbiamo la intro competition Amiga, l'autore è Dark Age con Crash, ha vinto, e la multi-channel competition di moduli musicali PC più Amiga, il vincitore è Dustbin con You Will See the Light, mentre il mio modulo, intitolato Nerchia, si è classificato al terzultimo posto, con ben 4 voti rispetto ai 62 voti del vincitore, e io sono contento di questo. Benissimo, poi abbiamo altre classifiche. FBI ha vinto la competizione a 4 canali con DVS Atmo. La Graphic Competition PC Amiga è stata vinta da Arcadia con Cybercat, mentre il nostro amico Vision X si è classificato all'ottavo posto con Technology, avendo avuto 16 voti. I migliori auguri dello staff di Radio Cyber e Vision X. Qualche altra notizia: mentre in sottofondo scorre la musica di Kate Emerson, il titolo del brano che state ascoltando in sottofondo è The Five Bridge Suite, credo, ma non ne sono sicuro. Sì, deve essere un pezzo tratto da The Five Bridge Suite di Kate Emerson del 1970. E il pezzo sta quasi per finire e adesso passiamo a un po' di musica. Io vorrei farvi sentire un brano musicale di un gruppo, non è un gruppo conosciuto, è un gruppo completamente sconosciuto, si tratta di un mio amico di Siracusa che ha questo gruppo e che io vorrei farvi sentire perché secondo me merita tantissimo. Si tratta dei Fiaba, l'autore di queste musiche è Bruno Rubino, il batterista, e dei Fiaba andiamo ad ascoltare questo brano tratto dall'ultimo CD che hanno stampato, Il Cappello a Tre Punte, etichetta Pick Up Records, un'etichetta sconosciutissima purtroppo, comunque un CD che merita, le copie sono finite, hanno stampato 1000 copie, sono andate via tutte, e sentite. Tra l'altro volevo aggiungere due parole su questo tipo di musica, i testi e le musiche sono inventati appunto da questo mio amico Bruno Rubino, che è il batterista e che compone queste musiche in un modo veramente incredibile, perché sono molto spezzate come ritmi, come ritmica, insomma, ricordano molto Zappa e mi piace molto questa roba qua. I testi sono fiabe tratte dalla mitologia celtica, irlandese, inglese, cose di questo tipo qua. E vabbè, il brano si intitola Turpino il mostro, buon ascolto e ci sentiamo dopo. Dopo aver ascoltato questo pezzo, qualche informazione sul gruppo: si chiamano Fiaba, esiste una pagina web della Mellow Records o della Pickup Records, adesso non mi ricordo, però veramente non ricordo né la pagina né la casa discografica esatta, dovrebbe essere comunque la Pickup Records. Comunque, per contatti con questo gruppo potete scrivere a Bruno Rubino, che è il batterista, Bruno Rubino in via Pitia numero 36, Siracusa, Italia logicamente. Perché i CD attualmente l'hanno finito e così. Io credo molto in questo gruppo perché, come avete ascoltato, la struttura ritmica dei brani è pazzesca, avrò modo di farvi sentire qualcos'altro. È un genere un po' particolare. Io adesso poso questo CD e passiamo a qualche altra rubrica della nostra nuova Radio Cybernet. Trasmettiamo adesso la prima puntata di Jack John, una radionovela a cura di Onero.
In una giornata di pioggia, due amici si incontrano nel parco e...
Ciao John!
Ciao Jack!
Come va il matrimonio con tua moglie Jane, John?
Bene, Jack, grazie. E tuo figlio Jim?
Jim sta bene, John. Anzi, salutami Jack, tuo figlio.
Vorrei poterlo fare, Jack.
Su, John, dimmi, che è successo?
Jack, non farmi parlare.
Dai, John, ci conosciamo da tanti anni.
Jack, lo so.
John, sai che di me puoi fidarti.
Jack, lo so.
John, sai che ti voglio bene come un fardello. Dai, dimmi che lo sai.
Jack, lo so, ma dimmi, cosa intendi per fardello?
Scusa, John, intendevo dire fratello.
Ah, sì, lo so, Jack.
Dai, John, ti ricordi di quella volta nei bagni pubblici?
Sì, mi ricordo, Jack.
John... E anche ora non mi vuoi parlare?
Jack, ti prego, non posso. Capisci? Non posso.
Ok, come vuoi.
Ma...
Riuscirà Jack a scoprire cosa tormenta John e ad aiutarlo? Seguiteci nella prossima puntata.
Avete ascoltato Jack John, un radioracconto a cura di Onero, musiche degli Alembic Virtual, un gruppo musicale di Siracusa, guarda caso sono siracusani anche loro, dal loro disco intitolato Musica Hall, per edizioni pick-up, insomma un CD, compratelo, cercatelo. E adesso andiamo avanti con la programmazione della nostra trasmissione di Radio Cybernet. Andando avanti con la trasmissione, ho trovato un contributo che non abbiamo ancora mandato. Ricordate la trasmissione numero 10? Bene, quella trasmissione è stata dedicata interamente all'Italian Gathering di Pescara. E in chiusura di trasmissione, in chiusura di gathering anzi, e noi abbiamo registrato un intervento con Jaromil, e purtroppo questo intervento non è stato ancora mandato né nella puntata numero 10 né nella successiva, che è questa. Sì, è passato molto tempo, quasi un mese e mezzo dall'Italian Gathering, però noi vogliamo tenere fede al nostro impegno e mandare lo stesso questo intervento registrato telefonicamente con Jaromil durante l'Italian Gathering 97. Buon ascolto.
Come va? Ebbene, ma stanno dando un modulo fuori concorso. In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella. Sì, è una cosa molto bella, è tanta gente a guardarlo.
Scrivimi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
Allora, adesso è già buio, il magazzino si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer, andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il numero... Oh, che portafoglio di numero è? 21, il numero 21. C'è un po' un casino, stanno presentando.
Ma quanta gente c'è lì?
Una preca, hanno riempito un macello di sedie, c'è Kate che va in giro, ogni tanto la vedo. No, ma comunque la cosa è riuscita, ci sta la porca della custode della sala sport, che praticamente ci vuole cacciare per Luna, perché dice che oltre Luna non possiamo andare, quello è l'unico problema, infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte questo, noi dobbiamo portare avanti questa battaglia, al massimo gli diciamo, no, guarda, vieni, caccia tutta questa gente se ci riesci, perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica, plastificate. C'è presente?
Sì, sì.
Quelle che la mamma compra, perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice. No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
Ma questi moduli sono belli?
I moduli sono belli, sì. Ma quello che sta andando adesso è allegretto, premio, tutto sompettante. Lì sì, ci sta Case? Sì, è l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questa è una cosa, bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuta un cazzo nessuno a parte Case. Poi c'è Roby al mixer, Metal Design, altre persone che più che altro perché di Cybernet sono della scena delle demo italiane. Sì, poi ci sta una frega di gente, ci sta il fantomatico Randy criticatissimo dei Ram Jam.
Ma perché è sempre criticato?
Ma io non l'ho capito.
È uno dei vecchi,
Sì, infatti uno dei vecchi.
90,
Ma tanto di cappello. Poi io mi ricordo che ci ho parlato pure l'anno scorso, alla fine stavo a parlare, mi volevano i Ram Jam, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate. Poi volevamo continuare a lavorare.
Quanti moduli sono stati presentati?
26. La bellezza di 26 moduli multichannel, 4 moduli a 4 channel, poi un bordello di demo a massimo 4 mega e un bordello di intro che sono massimo 64k, questo sia per Amiga sia per PC.
Ma poi verranno messi online?
Sì, verranno messi online, solo che il pacchetto, complimenti, il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che
tanto. Il pacchetto unico non è sulle palle.
Infatti, ci sarà più che altro una directory che contiene i file, le cose. Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la QuickCam, siamo veramente altamente tecnologici. Ma quante cazzo di puntate sono? Lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
Il 9, quando ancora doveva iniziare,
sì?
Il 10 con il materiale di stamattina,
sì?
E l'11 che comprenderà questa registrazione, qualcos'altro di dopo, non lo so.
Duro.
Però la 10 la mettiamo già adesso.
Bellissimo. E si prendono con Real Audio, a posto.
Sì.
Ci sono delle cazze da concerto.
Sì.
Thank you.
Col Pat Greger.
Ma
che
finale!
No! C'è un tripudio qua, la gente che applaude. No, fantastico, era bene alla fine, fantastico. Io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
Disperazione.
Benissimo, abbiamo qua un ospite, si tratta di Vince.
Salve ragazzi, sono Vince.
Benvenuto su Radio Cybernet. Io qua cerco di regolare il volume.
Finalmente la vedo un pochino dal vivo, perché non avendo mai vista.
Sì, Vince è un utente della rete Freaknet, non è un frequentatore di Radio Cybernet, ci ha portato un dono che consiste in una lettera che a quanto pare ha ricevuto chi? Il tuo padre?
Eh sì, è arrivata mio padre, me l'ha fatto trovare stamattina sulla mia scrivania. È bello avere un risveglio con questa simpatica posta.
E questa posta si tratta di una lettera della DSA, che a quanto pare è stata spedita a un sacco di ditte in tutta Italia.
Sì, almeno qua è detto che saranno almeno 10.000 i professionisti e le ditte che potrebbero essere indagati.
Indagati addirittura?
Sì.
Cioè, praticamente leggiamo questa lettera, c'è una mano con in mano un dischetto e una manetta e dice: copiare software è un risparmio che può costarvi molto caro. Dal 15 ottobre 10.000 imprese e studi professionali potranno essere sottoposti a controllo del software installato. Da oggi copiare software sarà un risparmio che potrà costarvi molto caro. E poi si dilunga qui a spiegare l'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore numero 633/41, reato punibile con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, mamma mia!
Con l'ammenda da 1 a 10 milioni.
Il titolare dei diritti può ottenere anche in sede civile la rimozione o distruzione delle copie abusive ai sensi dell'articolo 158 legge diritto d'autore. Quando avviene il sequestro di software abusivo? In sede penale, quando l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine hanno elementi sufficienti per ritenere che una data azienda vi sia un certo numero di programmi software contraffatti, possono disporre la perquisizione dei locali dell'azienda, coadiuvati da un tecnico informatico in grado di riconoscere i programmi copiati. Se la perquisizione dà esito positivo, può essere disposto, ex articolo 252 codice procedura penale, il sequestro del materiale e dei PC non in regola, con notevole danno per l'attività dell'azienda. In sintesi, non rischiate. Dunque, qui si dilunga, informatevi al momento dell'acquisto di un programma uguale una licenza, quindi una licenza per ogni programma installato, responsabilizzate i vostri dipendenti, nominate un responsabile informatico, è estremamente utile all'interno dell'azienda un responsabile informatico, al quale delegare il compito di tenere sotto controllo tutto quanto concerne il software designato in azienda, cioè in pratica un capro espiatorio, no?
Praticamente creiamo nuovi posti di lavoro.
Creiamo nuovi posti di lavoro da arrestare. Chi è la BSA? La BSA, Business Software Alliance, nata nell'89, è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro. Senza scopo di lucro! Ma questi sono pazzi. Fondata per sostenere la lotta contro la duplicazione illegale del software. Agisce a livello mondiale in nome di società produttrici di software tali quali Adobe System, Autodesk, Lotus, Microsoft, Nobel, Santa Cruz Operations, Symantec. Oltre ai soci internazionali, BSA Italia comprende Asoft, Leader e Ryan McFarlane. Ma Ryan McFarlane non sono quelli che fanno la birra?
A questo buono è detto possibile.
E adesso la notizia clou. Per informazioni sulle vostre attuali licenze o per richiedere il dischetto e le guide gratuite, chiamateci a questo numero verde 167-241-751. Questo è il numero verde della BSA a cui è possibile. Sì, 167-241-751. A questo numero verde si può richiedere un dischetto. Questo dischetto che cos'è?
Ma dovrebbe essere un dischetto che a modo loro ti dovrebbe dire quanto software non regolare hai sul tuo computer, che poi in pratica dovrebbe essere solamente un controllo sui software delle ditte che si associano alla BSA.
Quindi questo dischetto fa un controllo ecco, c'è scritto qua: per facilitarla nella verifica della regolarità dell'ambiente informatico dell'azienda in cui lei è responsabile, BSA ha realizzato un dischetto gratuito per un rapido controllo inventario dei software installati nei vostri PC. In più, sempre gratuitamente, BSA mette a sua disposizione delle guide con tutte le informazioni dettagliate sulla legislazione a riguardo, sui rischi, sulle possibili soluzioni in caso di illegalità o sviste ricorrenti. può richiedere anche subito il dischetto e le guide gratuite a BSA telefonando al numero verde 167-241-751. Benissimo, noi vi abbiamo dato questa tragica notizia di cui non ce ne frega assolutamente niente, in quanto qui in studio usiamo Linux, un software completamente gratuito e freeware, e noi sproniamo tutti i nostri ascoltatori a passare a questo sistema operativo Linux e a utilizzare software freeware, perché cioè, è tragico, e questi qua praticamente dicono che a un momento o all'altro possono mandarti la polizia a casa.
Sì, purché se sei stato già avvertito, poi
esatto,
non hai
tu sei avvertito,
scuse.
Non hai scuse, ti abbiamo mandato la lettera a casa, ora ti arriva la polizia e ti fottiamo. Buonanotte.
In pratica.
Benissimo, questa nostra puntata di fatti e misfatti, versione telematica, si chiude qua. Siamo costernati da questa lettera, mi raccomando il numero verde, e passiamo a un'altra rubrica. In realtà non chiudiamo un bel niente, perché vorremmo puntualizzare una cosa relativamente alla lettera che abbiamo ricevuto qui da Vinks. La lettera mostra qui, stampati nell'ultima pagina, alcuni provvedimenti, e parla di provvedimenti illegali compiuti contro pirati di software, contro atti di pirateria. Dice: pretura di Busto Arsizio, 4 luglio 97, essendo i programmi software tutelati dalla legge e sussistendo l'interesse a ricorrere delle case produttrici, va concessa in audita altera parte il provvedimento di descrizione, accertamente perizia. Insomma, in pratica dice che qua si possono sequestrare i programmi per poterli poi periziare e poter fare le multe. Poi pretura di Monza, 1 marzo 93, in caso di sospetta duplicazione non autorizzata, appaiono idonei provvedimenti di istruzione preventiva a l'accertamento del numero di copie installate su personal computer con perquisizione dei locali alle sole apparecchiature, b sigillatura temporanea dei personal computer durante le operazioni, c accertamento dei floppy disk dei manuali originali, d ogni altro accertamento ritenuto opportuno dal perito, quindi il perito può fare quel che vuole, al fine di rilevare la presenza di copie installate ulteriori a quelle originali. Rispetto a quelli originali. Poi dice pretura di Monza 24 febbraio 89, mamma mia, quindi andiamo nei tempi dei tempi, essendo i programmi per il laboratorio tutelati dalla legge di diritto d'autore, va concesso il sequestro e l'inibitoria della commercializzazione delle copie legittimamente riprodotte. Di qua di là, il sequestro si estende alle copie registrate su disco fisso e all'intera apparecchiatura su cui sia stato installato il programma, qualora dette copie non siano riconducibili a confezioni originali, eccetera eccetera. E loro citano questi provvedimenti e noi ne citiamo uno proveniente dal giornale Nuova Sardegna del 3 ottobre, il giornale è un giornale sardo. A pagina 6 è riportata questa notizia: Cagliari, copiare il software non è reato, basta che i programmi per computer non siano copiati per farci soldi. Lo ha deciso con una sentenza il pretore di Cagliari, rischiando di mettere in crisi, giustamente diciamo noi, un atto che comunque fa giurisprudenza le società che producono software, certo, ma facendo altrettanto felici gli utilizzatori di computer che da anni, pur temendo di essere scoperti, si passavano i programmi clandestinamente. Secondo il magistrato non si può sanzionare penalmente chi duplica o utilizza programmi solo per poterli utilizzare. La mancanza di un fine di lucro e ovviamente il fatto che quelle copie non vengono commercializzate e quindi la carenza di dolo specifico escludono la punibilità. E mi sembra buono.
Infatti.
Il giudice di Cagliari è intervenuto in seguito a un'ispezione della Guardia di Finanza in un'azienda in cui era stato scoperto che venivano utilizzate più copie di un programma, di cui la titolare aveva una sola licenza d'uso. La donna, pensando di non riuscire a tenere la soluzione, aveva chiesto il patteggiamento, ma il pretore ha deciso lo stesso di arrivare a una sentenza che è sicuramente rivoluzionaria. Il fatto non costituisce reato, visto la mancanza del fine di lucro richiesto nella fattispecie in esame per la punibilità della condotta tenuta dall'indagata. La duplicazione per uso personale, insomma, non è reato. Noi siamo contenti di poter aggiungere delle citazioni che magari la BSA potrebbe anche includere nel suo fogliettino illustrativo.
Sì, infatti, ma soprattutto poi dovrei ricordare, almeno me lo sento,
un'altra
cosa.
Esatto, sì,
perché
sì,
qua nel primo provvedimento, pretura di Busto Arsizio, 4 luglio, vi è detto e anche specificato che tutti i provvedimenti di descrizione accertamente perizia possono essere attuati in audita altera parte, quindi
che vuol dire?
Praticamente senza che l'imputato lo sappia, quindi gli arriverà la polizia direttamente per
senza,
i controlli.
Senza la presenza dell'imputato?
Sì, senza che venga preliminarmente interrogato, gli verranno fatti questi controlli, come in pratica fa la finanza per i controlli su scontrini, su IVA, eccetera.
Sì, scontrino che è stato abolito, insomma.
Infatti. No, vabbè,
ancora in vigore.
Extra.
Sì, sì, sì. E invece cosa parla l'ultima parte di questa lettera, che è una cosa veramente inquietante?
Infatti, anche qui, dato come tutte le brave lettere...
Sì, lo leggo magari,
c'è scritto,
no?
In piccolissimo.
Sì, in piccolissimo troviamo scritto: nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675-96 in materia di tutela dei dati personali, si acconsente al ricevimento di informazioni commerciali e scientifiche, omaggi e richieste di partecipazione a sondaggi di opinione, sia da parte di BSA che dai suoi membri. Se preferisce non ricevere queste informazioni, può comunicarlo per iscritto a BSA via Brera 6, 20121 Milano, specificando nome, cognome e indirizzo. Cioè, in pratica, loro si autorizzano
a contattarci e a mandarci tutto il materiale che vogliono, e a questo punto ci dobbiamo comprare il diritto di non essere disturbati.
Cioè, noi dobbiamo scrivere a loro per dirgli: finitela di mandarmi questa roba?
Sì.
E loro, grazie a questa legge, a quanto pare, loro possono sommergerci di schifo.
Sì.
Ma loro da chi l'hanno avuto il nostro indirizzo?
Non ho assolutamente idea, può essere qualcuna di queste aziende qua, per dire, basta che uno sia registrato una copia del DOS anche in tempi remotissimi, poi magari si risale all'indirizzo e si manda al proprietario di quella copia,
ma
roba di questo genere.
Assurdo. Cioè, io adesso mi domando, ma questa legge non doveva servire per tutelare la nostra privacy e per non ricevere a casa pubblicità e stronzate?
Ambrogio, non saprei, non è una vera fame, più che altro un angorino, Ambrogio!
E adesso al volo vi spariamo due contributi che ci sono arrivati durante questo mese, queste settimane che siamo stati spenti. Il primo è questo, dovrebbe essere, se non erro, di Joint, ma potrei sbagliarmi.
Cybernet of the Radio.
Mentre non mi ricordo che ci ha mandato questo bellissimo Microsoft, detto con i rutti, ascoltate.
Microsoft. Microsoft. Microsoft.
Yeah.
Mentre Ya era di Ampex, e del quale Ampex mi piacerebbe farvi ascoltare un piccolo brano che lui ultimamente ha fatto così, in studio, tutto da solo, suppongo. Buon ascolto.
Là dove c'era natura e c'era vita e acqua, fino a un paesaggio desertico senza confini, che sembrava una sorta di cratere, così privo di ragione e di luce e di spirito che la mente non poteva afferrarlo ad alcun livello conscio, e se ti avvicinavi, la mente indietreggiava vacillaggio, incapace di comprendere. Era una visione talmente chiara e reale e vitale che nella sua purezza era quasi assera. Questo è ciò che riuscì a capire, questo è il modo in cui vissi la mia vita, intorno a questo la mia vita ruota. È così che ho affrontato inconcepibile. Questa è la geografia intorno alla quale la mia realtà ha sempre ruotato. Non mi è mai passato per la testa a me, mai, che la gente possa essere buona, che uno possa mai cambiare in meglio, o che il mondo possa essere migliorato dall'amore, dal piacere che uno prova con uno sguardo o un gesto d'affetto. Insomma, che l'amore e la gentilezza possano modificare alcunché. Non c'è mai stato nulla di positivo, nulla di affermativo per me. Frasi come bontà d'animo, generosità dello spirito sono sempre state vuote per me. Vani stereotipi, scherzi e scherzi. Il sesso si riduce a matematica, l'individualità è fuori questione. Che significato ha l'intelligenza? E la ragione come definirla? Il desiderio una cosa senza senso. L'intelletto impotente, la giustizia è morta. Paura, recriminazione, innocenza, compressione, senso di colpa, spreco, fallimento, dolore sono tutte cose, emozioni, sentimenti che nessuno crede. La riflessione in me, il mondo non ha nessun senso, solo il male vi ha prevenuta, Dio non è vivo, dell'amore non ci si può fidare, solo ciò che è superficiale conta qualcosa, questa è la civiltà moderna, e io la vedo e lei la
Ciao, sono Eddie Irvine. Anch'io adoro camminare e cadere con scarpe leggere. E poi quando vado a casa, me la metto nel culo. Ha 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 ha!
Ha
notizia del Crasto, che oggi va in onda, diciamo, in forma un po' così, disastrata, con delle notizie al volo. Innanzitutto la principale che riguarda il processo a Giovanni Pugliese, a Peacelink, che si celebrerà a Taranto il 29 ottobre 97. Vi consiglio di seguire tutta questa vicenda. È nato un cyberlibro su questa situazione, si chiama Peacelink Crackdown e si può leggere a questa pagina web www.metro.it/gubi/pck/crack.pck, comunque sulle pagine di metro.it lo potete cercare. L'attività di Peacelink si è fatta viva soprattutto per quanto riguarda il terremoto, è stata citata Peacelink sul televideo Rai e sulla radio nazionale. E c'è stata anche un'intervista nell'ambito di una trasmissione chiamata Hellbox. E passiamo ad altre notizie. Dunque, altre notizie, molto velocemente, c'è stata un po' di polemica sul canale Cybernet tra Fausto Saporito e altre persone per quanto riguarda i ping dei tre main. Le cose adesso sembrano tranquillizzate, ci sono alcuni bot un po' strani sul canale, specialmente in quest'ultimo periodo, che cercano di fare dei takeover. E segnaliamo una notizia dal Computer Underground Digest, e per questo abbiamo un inviato dall'Illinois, per quanto riguarda una causa sulla crittografia relativa a un professore dell'Illinois, un professore di matematica chiamato Daniel Bernstein. Sentiamo il nostro inviato, Dr. Sbeito, dall'Illinois.
U.S. District Judge Marilyn Paul Patel, on Thursday, issued a stay pending appeal over August 25, 1997, ruling that new government regulations barring the export of encryption software are an unconstitutional violation of free speech. Judge Patel struck down encryption regulations and cited the recent Supreme Court decision, stating that the Internet is subject to the same exacting level of First Amendment scrutiny as print media. The decision was the second ruling in favor of Daniel Bernstein, an Illinois professor and expert on cryptography, who attempted to publish his encryption codes on the Internet. Last December, Judge Patel similarly found the government's previous encryption export restrictions unconstitutional, but the Clinton administration released new rules shortly after the decision.
Noi non abbiamo capito niente, comunque non avete capito niente neanche voi di quanto è successo, ma non ci interessa, l'importante è che noi abbiamo dato questa notizia anche se voi non l'avete capita, e direi che a parte tutto possiamo anche chiudere con questo notiziario e possiamo anche chiudere con la trasmissione, perché abbiamo finito, mentre potete sentire i rumori di sottofondo del nostro studio. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato fin qui, purtroppo questa è una trasmissione, diciamo, con la quale ricominciamo il nostro lavoro di informazione, e in questo momento noi vi mandiamo i nostri saluti tramite il mio nuovo collega Dr. Spezzo.
Grazie a per averci ascoltato. La nostra trasmissione finisce qui.
Vi ricordiamo l'indirizzo di Radio Cybernet, che è il seguente:
www.kiz.org/radiocybernet.
Saluti da Asbesto
e da Dr. Spezzo.